That's his third down conversion. Back to him they go. The flea flicker. Brady to the end zone. And it's a New England touchdown. Right back to Hogan again.
Well, this is a flea flicker they've been running for many, many years up here in New England. Little different formation this time. But what a sell. Hogan's going to go across. Tom Brady and just Deion Lewis takes it into the line of scrimmage before he throws it back. And Tom Brady puts it right on the money.
Oh, wasn't a clean catch.
Yeah, wasn't he?
Amiche, amici e semplici conoscenti dello sferoide prolato, benvenuti alla 20ª puntata di Scusate il Disturbo, il podcast di Huddle Magazine dedicato al football NFL ed NCAA. La sigla di questa settimana è dedicata alla flea flicker dei New England Patriots contro i Pittsburgh Steelers. Palla di Dion Lewis, finta di corsa, il running back si gira, ridà la palla a Tom Brady, che trova tutto libero e tutto solo Hogan per un facile touchdown. Come sempre ringraziamo AFL Mag Radio per il supporto tecnico e tutti quelli che ci ascoltano su Huddle Magazine, su Spreaker o hanno scaricato il podcast, che vi ricordiamo sempre, potete trovare anche su iTunes. Questa sera, insieme a me, Giovanni Ganci, per parlare di sfroide prolato ci sono Massimo Foglio, Gabriele Balzarotti e Francesco Fede. Ok, bando alle ciance, perché è arrivato il momento di dare inizio alla 20ª puntata di Scusate il Disturbo. Ok, perfetto. Innanzitutto buonasera a chi è qui con me a farmi compagnia, quindi ciao Massimo.
Ciao Giovanni, ciao a tutti.
Gabriele.
Ciao Giovanni e ciao a tutti gli ascoltatori.
E ciao Francesco.
Ciao Giovanni, ciao a tutti.
Ok, allora dobbiamo assolutamente stravolgere la nostra scaletta perché abbiamo notizia dell'ultima ora che abbiamo pubblicato davvero pochi minuti fa su Huddle Magazine. Andando a così interpretare un'intervista che Ben Roethlisberger ha dato ad una radio privata di Pittsburgh, gira un interrogativo per la rete, ma Ben Roethlisberger si ritirerà. Il quarterback degli Steelers ha detto che non è affatto certo in questo momento se per lui ci sarà un'altra stagione, che ne deve parlare in famiglia e poi con l'aiuto di Dio e la sua salute, insomma, discorsi molto americani che abbiamo sentito più volte. E molti si chiedono se questo non sia un, come si dice, un inizio di ritiro dai campi da gioco dell'NFL. Sappiamo anche che Roethlisberger non è un QB sano da un certo punto di vista, con gli incidenti che ha avuto fuori dal campo e in campo. Ma quello che vi chiedo, così, giusto per sentire il vostro parere, Massimo, secondo te credi che sia solo lo sfogo di qualcuno dopo una sconfitta o invece ci può essere qualcosa di vero sotto?
Ma la tempistica potrebbe far pensare a un semplice sfogo dopo la sconfitta, la delusione del championship perso. Ricordiamo che chi vinceva tra le due, Pittsburgh e New England, stabiliva il record di partecipazione al Super Bowl con 9 partecipazioni, quindi anche per gli Steelers, anche per Roethlisberger, al di là del dispiacere normale di perdere un championship, che dispiace a chiunque, magari c'era anche quel qualcosa di più che ha aumentato un po' la sua delusione. Certo però che un quarterback come lui, diciamo chiaramente che dopo 13 stagioni, se non avesse il fisico che si ritrova, sarebbe già su una panchina in riva al fiume o in riva al mare a guardare l'orizzonte da un bel pezzo, perché insomma è uno che ha subito colpi per tutta la sua carriera, infortuni molti, questa stagione tra l'altro è stata anche abbastanza pesante, quindi non mi stupirebbe che oltre alla delusione normale della sconfitta del Championship ci fosse poi magari qualcosa di più di reale.
Gabriele, invece qual è il tuo parere? C'è una seria possibilità, aggiungo una nota in più, hanno intervistato Tomlin, il head coach degli Steelers, che ha dichiarato di non aver ancora parlato con Roethlisberger dopo aver appreso la notizia. Lui dice che ci sta in questa fase che un giocatore si faccia delle domande sul suo futuro, ma è diciamo assolutamente no, ma è convinto che poi il quarterback ritornerà in squadra. Gabriele?
Penso la stessa cosa, ovvero che probabilmente è solamente dettato dal momento questa frase che lui ha rilasciato. Sicuramente questo è un periodo in cui i giocatori pensano un po' alla loro vita personale, a quello che può riservargli il futuro, quindi ci sta, come diceva anche giustamente Massimo, che nell'ottica della valutazione di che cosa fare, un giocatore che ha preso tanti colpi come Roethlisberger pensi anche al ritiro. Poi dopo il fatto che venga effettivamente fatto, questo penso sia molto lontano dalla verità.
E quindi diciamo che secondo voi due è difficile con questa possibilità del ritiro. Ecco, io ho notato una cosa anche, che la stampa americana si è molto molto divisa, prima di sentire anche il parere di Francesco, molto divisa su questa intervista di Roethlisberger. Qualcuno ha cercato di prendere diciamo sul serio le parole del quarterback, dicendo, come avete detto anche voi, che insomma i suoi acciacchi ce li ha. Qualcun altro invece ha detto che è tipico di Roethlisberger creare queste situazioni di suspense che si portano avanti per mesi, ma che alla fine non cambierà nulla. E per chiudere, qual è il tuo parere, Francesco, su questa domanda che gira nell'ultima ora dell'NFL?
Allora, premesso che
Francesco non ti sentiamo più
e non avevo sentito Roethlisberger, quindi
Francesco, vai e vieni.
Mi sentite, Gio?
Ecco, adesso sì, prova.
Ok. No, dicevo, premesso che io non sapevo niente di questa intervista di Roethlisberger e di queste sue affermazioni, quindi proprio non avevo sentito nulla, però diciamo che sono d'accordo con quello che hanno detto Gabriele e Massimo. Può essere anche la frustrazione del momento. Diciamo che fra qualche tempo, Roethlisberger comunicherà quelle che sono le sue reali intenzioni, se continuare o meno. Sono d'accordo su tutto quello che hanno detto i ragazzi prima di me, però anch'io lo considero uno sfogo dettato dalla rabbia di non essere andati al Super Bowl e dalla frustrazione più che altro.
Perfetto, vedremo quindi già da domani, questa è la giornata in cui la dichiarazione avrà il più alto eco mediatico, vedremo quali saranno le reazioni dei compagni, dei dirigenti, vedremo se cambierà qualcosa, e quindi magari nelle prossime ore o nella puntata di settimana prossima potremmo vedere se questa notizia rimane ancora sulla cresta dell'onda perché ha qualcosa sotto di reale, oppure se invece si va a sgonfiare. Perfetto, chiudiamo quindi questo argomento dell'ultima ora che abbiamo inserito dopo aver preso la notizia e passiamo invece a parlare con calma di quello che è successo non neanche nel weekend, domenica, e quindi delle due finali, i due championship, e cominciamo, teniamo sempre l'ordine di studiare le partite con il championship della National Football Conference. I Green Bay Packers vanno a giocare contro le Atlanta Falcons. Settimana scorsa noi eravamo abbastanza divisi su favorita Atlanta, favorita i Packers, e inizio con Gabriele questa volta. I Packers segnano i primi punti dell'incontro dopo qualcosa come 40 e rotti minuti di tempo semi-effettivo di gioco. Gabriele.
Certamente nessuno, penso, si sarebbe aspettato questo dato che hai appena citato. Era pronosticabile la vittoria dei Falcons sicuramente, ma difficilmente si pensava sarebbe potuto arrivare in questo modo. Ciò che credo abbia sorpreso più di tutti noi sia stato l'incapacità fondamentalmente dei Packers di riuscire ad arrivare in end zone, incapacità che è arrivata soprattutto per degli errori personali di alcuni giocatori. Ci sono stati molti drop, c'è stata comunque un'incapacità generale di riuscire a separarsi dai cornerback di Atlanta, e quindi tutto l'attacco dei Packers poi ne ha risentito, senza contare gli errori che poi sono arrivati da parte dell'attacco. Tutto è iniziato con quel fumble di Ripkowski, che poi peraltro è una grandissima giocata anche del defensive back Jalen Collins, e sembra quasi che i Packers, subendo costantemente poi l'attacco dei Falcons, abbiano quasi staccato la spina, cioè non si siano più trovati nell'huddle per cercare in qualche modo di cucire velocemente quello svantaggio. Non dimentichiamoci anche poi del calcio sbagliato da Crosby, che è stato il primo dei tanti errori, che fondamentalmente ha iniziato a creare questa voragine tra le due squadre, perché se da una parte erano i Packers che non segnavano, dall'altra erano i Falcons che invece continuavano ad andare in attacco e a portare punti.
Massimo, allora invece a te, visto che qua siamo stati sul lato Packers, andiamo sul lato, diciamo, dei Falcons. E davvero, noi l'avevo scritto anche nel nostro articolo su Huddle Magazine, si può quasi chiamare una partita perfetta. Cioè, è difficile trovare qualcosa che possa togliere la perfezione alla partita di Matt Ryan e compagni.
Sì, è stato assolutamente un clinic offensivo ma anche difensivo perfetto. Se uno vuole imparare qualche cosa di come si gioca in attacco, di come si gioca in difesa, prende il filmato di questa partita, analizza l'attacco e la difesa di Atlanta e ne tira fuori un libro che può tenere come una Bibbia. Un attacco semplicemente perfetto, come ho scritto in cronaca, è un attacco che mette in seria difficoltà le difese, perché ha talmente tante soluzioni semplici, apparentemente semplici, o meglio, per come giocano questo attacco fanno diventare tutto semplice, fanno sembrare tutto semplice, ma hanno talmente tante soluzioni che una difesa non riesce a coprire tutto quello che potrebbe succedere, la famosa coperta corta, no? E la bravura di Matt Ryan in questo caso è anche quella di riuscire sempre a trovare dove si accorcia la coperta. Ha fatto delle scelte ottime, scelte perfette, poi ha dei fenomeni. Uno su tutti, Julio Jones, in quel bellissimo touchdown di inizio secondo tempo, dove si è scrollato di dosso il difensore, è stato veramente sontuoso. E poi non ci dimentichiamo, come dicevo prima, anche la difesa. La difesa ha completamente annichilito l'attacco dei Packers, che ricordiamo, va bene, c'era Jordy Nelson cioè a mezzo servizio, perché era solo a 15 giorni dalla frattura delle costole, rimediata nella wild card, però insomma era comunque un attacco in grado di far male in qualunque momento, e soprattutto nel primo tempo, quando l'intensità è stata al 200%, non gli hanno lasciato praticamente nulla a disposizione. Quindi sono stati perfetti in attacco, in difesa, in panchina, negli special team. È stata veramente la partita perfetta per Atlanta.
Francesco, tira un respiro di proprio calmo, un grosso respiro, e sappiamo che tu hai guardato questa partita con diciamo da un punto di vista diverso rispetto a noi, che in questo caso eravamo dei semplici appassionati, e quindi qua ti lascio campo libero per poter parlare di questa finale di conference.
Sì, beh, non è che c'è tanto da aggiungere a quello che hanno detto Gabriele e Massimo, nel senso che Green Bay non è praticamente scesa in campo, Atlanta ha fatto la partita perfetta.
Francesco,
e meritatamente va a giocarsi il Super Bowl. Diciamo che per come si era messa la statistica, ragione, sì. Beh, ok, sì. Oggi non so perché ci sono un po' di problemi. No?
Esatto, vai e vieni.
Ho capito, diciamo. Comunque. Anche io vi sento un po' così. Ok, proviamo adesso.
Sì, vai, vai.
Ok. E dicevo che sì, Atlanta ha fatto la partita perfetta, va al Super Bowl meritatamente. Green Bay non è mai entrata in partita. Diciamo che per come si era messa la stagione, per tutti gli infortuni che i Packers hanno subito, è stato già un mezzo miracolo esserci a questo championship. Niente, veramente è stata una partita in cui i Packers non hanno giocato, soprattutto l'attacco ha fatto una fatica enorme, non tanto per colpi di Rodgers, ma perché la difesa di Atlanta si è dimostrata veramente tosta, tanti drop dei ricevitori di Green Bay. Niente, dicevo che appunto è già un mezzo miracolo esserci arrivati, quindi già dall'inizio certo la speranza di passare al Super Bowl c'era, perché comunque Green Bay e
ok, abbiamo Francesco che va e che viene.
Giocatori, si sape. Gio, mi senti?
Adesso sì.
Guarda, non so cosa dirti.
Allora, perché anche qua di casa al freddo, al gelo, sotto la neve, e far dargli collegamento.
Sono già sotto il gelo e la neve.
Ah, ecco, ottimo. Allora non posso
sono già fuori casa, quindi proprio non ho capito perché.
Vabbè, insomma, dicendo, vado a sintetizzare, poi ti lascio concludere il ragionamento, che praticamente quelli che abbiamo visto domenica non erano i Green Bay Packers che sono arrivati fino a quella partita.
No, la squadra nel senso è arrivata a scarico anche mentalmente. Diciamo che sembrava quasi come che Green Bay fosse appagata del fatto di essere arrivata al championship e quindi ha, diciamo così, ha tirato rime in barca, ecco, per, se vogliamo utilizzare questa frase, perché è stata una partita veramente scandalosa, ecco, dal punto di vista prettamente tecnico. Però, ripeto, non c'è tanto da rammaricarsi, nel senso che è già un traguardo esserci stati a questo championship, però certo è che alcune cose dovranno assolutamente cambiare in questa squadra se vuole continuare a nutrire sogni di Super Bowl, perché continuare con una difesa del genere è impossibile, magari, visto che...
Francesco, ti ho detto in stand-by, ti chiedo dopo, nel secondo giro, di darmi, ecco, cosa pensi del futuro di Green Bay, perché poi dopo bisogna anche poi riprendersi da queste sconfitte. Quindi guarda, approfitto il secondo giro, ti faccio questa domanda specifica che avevo già da parte,
okay,
per te, che puoi dirci qualcosa di più seguendo la squadra con più attenzione. E ripeto, diciamo un secondo giro, visto che tanto abbiamo tempo e modo e tante robe da dire, tanto da dire su questa partita. Gabriele, rimaniamo, stiamo su Atlanta. Allora, c'era questa narrativa su Matt Ryan, Matt Ice, si squaglia, si scioglie, guarda che sono davanti al primo tempo, ma anche contro i 49ers erano uguali e tutto. Io ti faccio questa domanda, che è una mia impressione: secondo me il miglioramento di Ryan è palese, palpabile, ma arriva perché adesso ha intorno una squadra molto più compatta a quella di qualche anno fa. Che ne pensi?
Penso che sicuramente ci sono entrambe le cose che dici, cioè la cosa che dici è corretta. Da una parte c'è stato sicuramente una presa di coscienza, probabilmente da parte sua, da parte di Ryan, dei limiti che lo hanno fin qui caratterizzato. Probabilmente ha lavorato molto sull'aspetto mentale del gioco, perché dal punto di vista tecnico Ryan è sempre stato un ottimo quarterback. Quindi io credo che lui abbia lavorato su se stesso, sia anche agevolato dal sistema che Kyle Shanahan gli ha costruito attorno, e che probabilmente lo mette molto a suo agio, sia nella capacità di leggere le difese avversarie che poi nella capacità di fare le scelte. E d'altra parte, come hai giustamente introdotto tu, c'è anche un supporting cast decisamente di altissimo livello. Abbiamo Julio Jones, abbiamo questo backfield con Devonta Freeman e Tevin Coleman, che è un tandem di running back probabilmente senza pari nella Lega. Abbiamo un giocatore come Sanu, che è un ottimo wide receiver, bravissimo, come abbiamo visto nei primi minuti di partita, per aprire le maglie della difesa avversaria. C'è Austin Hooper, il tight end, quindi c'è, diciamo, una squadra che può, può avere tantissime soluzioni. E consideriamo anche la qualità della linea offensiva, che forse è stato uno dei punti meno in vista di Atlanta, ma è migliorata tantissimo negli ultimi anni. Quindi se Ryan si trova a giocare dietro una linea offensiva che gli tiene bene, gli infonde sicurezza, allora probabilmente anche la sua capacità di incidere sul gioco è aumentata e migliorata.
Massimo, e allora te, è una domanda che nasce spontanea, scusate questa citazione perché è un po' più avanti con l'età, ed è qualcosa che noi ci portiamo avanti da diverse puntate. Siamo arrivati alle due partite diciamo più importanti dell'anno, nel senso che sì, il Super Bowl è quella che vale in assoluto, ma poi alla fine è la finale della tua conference che ti porta a giocare il Super Bowl. E quindi esatto, queste due partite con le quattro squadre migliori della NFL, ce lo dice anche come ci sono arrivati a questo punto, qual è stata la stagione. E quindi, arrivando alla domanda, quattro squadre e tutte e quattro con un totale sul gioco di corsa inferiore, in alcuni casi nettamente inferiore al 100 yard. È vero che la NFL è una passing league, ma non stiamo esagerando?
Ma allora, innanzitutto per quanto riguarda Green Bay c'è un discorso da fare sulla mancanza del gioco di corsa, perché non hanno un running back. Il loro migliore running back è un ricevitore convertito. Abbiamo visto anche appunto che ha portato palla Ripkowski, che magari non era poi così tanto abituato, e poi ha fatto un fumble determinante. Quindi per quanto riguarda Green Bay, direi che sì, è vero, hanno Rodgers, hanno Cobb e Nelson, grandi ricevitori, giocano molto bene sui passaggi, però la situazione di Green Bay è un po' differente da quella delle altre tre squadre finaliste. Poi per quanto riguarda Pittsburgh, ad esempio, in questo caso hanno avuto l'infortunio di Le'Veon Bell subito a inizio partita, quindi quello ha anche inciso sullo yardaggio finale. Però effettivamente, come dici tu, stiamo andando oltre ogni previsione per quanto riguarda la predominanza del gioco aereo. Come ho detto un paio di puntate fa, due o tre puntate fa mi sembra, sono cicli anche questi. Negli anni 50 la NFL era una lega dove si correva pochissimo, poi è arrivato il signor Vince Lombardi e ha cambiato registro, e tutti, andando dietro a Vince Lombardi, hanno ricominciato a correre, e quindi negli anni 60 e negli anni 70 la Lega era diventata di nuovo una Lega dove si correva tantissimo e si lanciava pochissimo. Adesso stiamo di nuovo assistendo poco a poco, anche grazie alle regole sempre più restrittive per la difesa e favorevoli per l'attacco sui passaggi, stiamo assistendo a una nuova era del gioco di passaggio. Effettivamente in questi ultimi anni ha preso molto piede. Secondo me, appunto, essendo una fase ciclica, non siamo molto lontani dal vedere qualcuno che cercherà di trovare una contromisura a questi attacchi basati dall'80%, 70-80% sui passaggi, e magari vedremo ritornare un po' le cose più equilibrate.
Francesco, arriviamo a chiudere l'analisi di questa prima partita e ti faccio la domanda che stavi anticipando prima. Cosa devono fare questi Green Bay Packers per quel passo che manca e da arrivare a, ad avere un'altra possibilità. Poi si sa che la stagione è lunga, può succedere di tutto, però secondo te cosa è mancato veramente tanto? Sai, a me viene scontato dirlo, un running back, però magari tu riesci a dare un po' più nello specifico.
Beh sì, il running back diciamo che è uno dei problemi di quest'anno, è stato uno dei problemi di quest'anno, però come si suol dire, insomma, gli attacchi vendono i biglietti, le difese vincono le partite. Quella che a Green Bay è mancata quest'anno, come tantissimi anni ormai a questa parte, è una difesa solida in grado di garantire poi il margine di punti creato da Rodgers. Stavo dando uno sguardo veloce agli ultimi 11 draft operati da Green Bay, dove su 8 draft su 11 sono stati scelti giocatori difensivi. Ecco, con una squadra diciamo così normale, a quest'ora la difesa doveva essere granitica. Evidentemente le scelte fatte da Green Bay non hanno mai pagato, e questo si ripercuote insomma anno dopo anno. Quest'anno l'abbiamo visto. Poi c'è da considerare sì gli infortuni tanti che quest'anno hanno debilitato proprio la difesa, però diciamo che siamo ormai al settimo anno anno di Don Capers come defensive coordinator. Green Bay, nonostante queste tantissime prime scelte al draft, la difesa è ben lontana da essere tra le prime 15, ma non solo quest'anno, ma praticamente tutti gli anni. E quindi lo step principale è proprio riuscire a costruire una difesa che sia, che almeno garantisca in parte un buon margine che poi va a costruire l'attacco. Io, così come tanti altri tifosi di Green Bay, siamo anni che lo diciamo, che la difesa ha bisogno di una ricostruzione, ha bisogno di agire non solo in sede di draft ma anche di free agent, cosa che Ted Thompson non riesce mai a operare, per esempio, perché ritiene, non lo so, i giocatori free agent ritiene da evitarli come la peste. E quindi questo appunto si ripercuote sulla difesa. Quest'anno ok gli infortuni anche sulla secondaria, però abbiamo avuto una secondaria veramente scandalosa, che dopo l'infortunio di Sam Shield, che era il veterano, il cornerback più pagato di questa squadra, che si è infortunato addirittura dopo la prima partita, ecco, il front office non è riuscito a porre un rimedio, a prendere un veterano che guidasse questa banda di giovani promesse quali Randall, Rollins, che ricordiamo sono stati draftati nel secondo anno che giocano in NFL, quindi sicuramente giovani di belle speranze, però assolutamente inadeguati per questo tipo di partite. Infatti si è visto quest'anno, praticamente, anche se all'inizio avevano giocato bene, avevano disputato buone gare, si sono persi del tutto. Vuoi gli infortuni, vuoi l'inesperienza, vuoi il fatto di non essere affiancati a giocatori veterani, praticamente hanno concesso il career high di ricezioni a qualsiasi ricevitore andassero a marcare. Julio Jones ha ricevuto per 180 yard, ma così è stato Bryant contro Dallas, così è stato ora non mi ricordo tanti altri, il giocatore di Minnesota nell'ultima partita che ha ricevuto per oltre 200 yard, per esempio. Quindi il problema principale di questa squadra è la difesa. Per quanto riguarda il running back, anche lì tolta la diatriba insomma con Lacy del peso, del fatto dell'infortunio eccetera eccetera, si è infortunato anche Starks, che era il backup. A quel punto è stato preso questo Michael, che era sì un running back su cui poter fare affidamento, però McCarthy ha deciso di praticamente di non utilizzarlo, di utilizzare un ricevitore come Montgomery, che ha portato benissimo la palla oltretutto, però bisognava insomma utilizzare un running back che sfiancasse le difese, un running back di peso, un running back che riuscisse magari a convertire quel terzo down decisivo. Ecco, c'è stato proprio un ammutinamento, diciamo così, in questo senso, di McCarthy, che ha preferito affidarsi praticamente solo al lancio di Rodgers. Cioè, teniamo conto che Rodgers ha chiuso la stagione con, oddio, aspettate un attimo, e mi pare 431 yard corse, che per un quarterback del calibro di Rodgers, che non è sicuramente un dual threat, come si suol dire, sono tantissime. Quindi il futuro di Green Bay, per quanto c'è Rodgers in campo, è sempre roseo, ecco, tra virgolette, nel senso che con Rodgers la post-season è praticamente assicurata quasi sempre, anche se ormai Lions e Vikings stanno colmando quel gap che avevano fino a qualche anno fa, però urge uno step up della difesa assolutamente, perché si va al Super Bowl con una buona difesa, con un grande attacco certo, ma con una grande difesa anche.
Perfetto, grazie Francesco. Quindi chiudiamo l'analisi della prima partita, passiamo a quella alla seconda, quella che è iniziata di notte, mezzanotte 45, ho spostato anche il kick-off di quasi 10 minuti, perché la presa di Green Bay stava andando, la presa tra Green Bay e Falcons stava andando un pelo lunga, e la vittoria, anche qua la tranquilla vittoria dei New England Patriots contro i Pittsburgh Steelers, partita un pelo in discussione nel primo tempo, ma anche lì fino a un certo punto, perché poi dopo nel terzo quarto in poi tutto di marca casalinga si è assolutamente chiusa. Massimo, ti faccio una domanda, che è una di quelle domande che davvero sono girate e continuano a girare incessantemente dappertutto, che sia sulla stampa, sui media, sui forum, e quindi te la faccio secca secca: ma quanto è inciso quella che è stata poi l'assenza di Le'Veon Bell, che alla fine è dovuto uscire per un problema al liquido?
Ma guarda, sarebbe facile dire ha inciso moltissimo, è stato il motivo per cui gli Steelers hanno perso con i Patriots, però mi sembra che la partita abbia detto altro. È vero, magari senza più avere una minaccia sulle corse come poteva essere Le'Veon Bell, i Patriots hanno potuto concentrarsi di più sulle coperture aeree, però l'impressione è che l'attacco di Pittsburgh abbia fatto fatica comunque, avrebbe fatto fatica comunque anche con Le'Veon Bell, anche finché è stato in campo non è stato così, diciamo, determinante come era stato nelle partite precedenti. Quindi secondo me sì, ovviamente magari la partita poteva essere leggermente più equilibrata, poteva essere chiusa magari un po' più tardi dai Patriots, però secondo me non ha fatto quella grande differenza che si potrebbe pensare.
Gabriele, potrei chiederti le 380 più yard lanciate da Tom Brady o di Edelman, che ne riceve 120, ma non possiamo non parlare di Chris Hogan, il ricevitore tendenzialmente spuntato dal nulla, e con questo intendo per tutti quelli che seguono la NFL a livello generale. Ovvio che poi i tifosi dei Patriots sapessero benissimo chi fosse Chris Hogan, che ricordiamo il suo quinto anno nella NFL, dopo delle quattro stagioni Buffalo Bills, in cui sì, aveva fatto il suo senza brillare particolarmente. La sua storia è incredibile, perché lui al college non giocava football, giocava lacrosse ed era anche forte. Soltanto un anno da football alla Monmouth University nel New Jersey, poi arriva questa partita e ti segna qualcosa a referto, 180 yard e due touchdown. Ma allora, Gabriele, è vero, come noi sosteniamo, ne abbiamo sostenuto all'inizio delle prime puntate, che alla fine il sistema conta?
Quando hai un coach come Bill Belichick sicuramente conta, quando hai un quarterback come Tom Brady sicuramente conta. Hogan è figlio di questo sistema dei Patriots, nel senso che mi ricordo in off season, quando fu acquistato da New England, mi ricordo di aver letto che nel gioco dei Patriots Hogan sarebbe potuto diventare un ottimo giocatore. Beh, Obiettivamente così è successo, la sua stagione è stata normale, potremmo dire, 680 yard ricevute, 4 touchdown, però in questa partita è esploso, probabilmente da una parte c'è stato anche forse qualche errore nello studio della partita da parte di Pittsburgh, perché spesso e volentieri Hogan si è trovato a ricevere completamente isolato, tant'è che le 180 yard che ha guadagnato, giusto per fare un paragone, sono le stesse che ha guadagnato Julio Jones nell'altra partita, quindi per dare l'idea di quanto la partita di Hogan sia stata straordinaria. Però sicuramente è un giocatore che all'interno del sistema,
scusa,
offensivo.
Gabriele, ti interrompo. C'è una differenza, però, che secondo me è sostanziale. Così ti offro un altro spunto di riflessione. Le 180 yard di Julio Jones arrivano con a referto una da 73. Quindi alla fine, se togliamo là il guadagno più grosso, a Julio ne rimangono 100. Mentre invece Hogan è stata una macchina, la sua più lunga è stata a 39 yard, e poi ci aggiungiamo la 34 sulla flea flicker, se mi ricordo bene. Quindi alla fine probabilmente è una performance migliore anche statisticamente rispetto a quella di Jones.
Sì, sì, ma hai fatto una precisazione doverosa e assolutamente puntuale. Quindi questo è un dato che fa vedere ancora di più probabilmente quanto Hogan abbia inciso su questa partita, cioè quanto sia stato un rebus irrisolvibile per Pittsburgh. E quello che penso è, come ho detto prima, che probabilmente ci sia stato qualche errore nella preparazione della partita, perché sempre riferendoci al paragone con Jones, quel touchdown che fa di 73 yard è una prova di forza mostruosa, in cui praticamente tira giù quei due difensori e si invola per il touchdown. Hogan invece sistematicamente si infilava nella maglia di Pittsburgh e riceveva la palla pam 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 fino a portare poi la squadra in end zone. Quindi obiettivamente ha fatto veramente una grande partita, e i Patriots hanno saputo sfruttarlo assolutamente al meglio.
Francesco, parliamo un po' di Steelers, visto che adesso ci siamo concentrati di più sui Patriots. Diciamo che la partita era molto strana, perché comunque, voglio dire, alla fine del primo tempo gli Steelers erano sotto di per 17-9 con un calcio sbagliato, quindi all'istanza di una meta rispetto ai Patriots. E poi dopo un secondo tempo in cui la squadra completamente in bambola, non è più scesa in campo. Secondo te questo è dovuto al fatto che la mancanza di Bell ha tolto fiducia anche dal punto di vista psicologico, oppure la squadra ha ritenuto che non fosse più in grado di poter fermare dei Patriots così performanti in attacco?
Beh, tutto può essere, nel senso, anche l'infortunio di un giocatore chiave come Bell può inficiare a livello mentale sul proseguo della partita. Io già dal primo drive che Brady ha segnato praticamente subito, non mi ricordo se il drive è durato 3 minuti, comunque un drive velocissimo, ho scritto su Twitter che sarebbe stato una costante di questa partita, cioè drive veloce da parte di Brady e subito a segnare. Non sono stato smentito, ma non per mancanza di fiducia di Pittsburgh, però non ritenevo la difesa degli Steelers in grado di fronteggiare un attacco del genere così vario, così assortito, ecco, come quello dei Patriots. Anche se ci fosse stato Bell, il risultato secondo me non sarebbe cambiato, magari gli Steelers sarebbero riusciti a segnare una meta in più, per dire, però i Patriots visti domenica erano veramente di un altro pianeta. Onore agli Steelers, perché comunque sono arrivati a giocarsi questo championship anche loro con alcuni problemi, con Big Ben non certo al 100%, però contro una squadra così preparata, così ben assortita, così bilanciata come i Patriots, davvero c'era poco da fare, ecco.
Perfetto, grazie Francesco. Allora, facciamo anche un secondo giro con qualche altro spunto che ci può venire dalla partita, quindi ricoinvolgo ancora ancora Gabriele, si è parlato tantissimo di, degli audible di Brady, uno è stato anche in maniera un audible molto evidente in cui ha spostato mezza squadra e concluso poi con un passaggio, un grande guadagno, credo la memoria sempre su Hogan, e del fatto di come i Patriots siano riusciti a bucare la difesa zona degli Steelers. Problema dov'è però dall'altra parte? Com'è possibile che un defensive coordinator non riesca ad adattarsi ad un attacco avversario, cioè non riesca a trovare qualcosa che possa quantomeno limitare le avanzate degli avversari?
Bella domanda, perché questo sembra spesso e volentieri un problema irrisolvibile per tantissimi coordinator quando affrontano i Patriots. Cioè, se noi andiamo ad analizzare le partite di New England, le sconfitte, sembra quasi che emergano più gli errori di New England, rari, a volte succede anche a loro, che non effettivamente delle grandi prestazioni da parte delle altre squadre. Adesso è vero che Brady è un quarterback straordinario, Belichick è un allenatore fenomenale, però in effetti è strano che nessuna squadra riesca veramente a impensierire i Patriots e soprattutto la loro fase offensiva. Questo sinceramente non riesco a capire a cosa possa essere legato, perché da una parte c'è questa unica capacità che ha New England di adattarsi continuamente alle debolezze degli avversari, quindi anche in questa partita sono riusciti a studiare un game plan fantastico sia in attacco sia in difesa, andando a esporre Pittsburgh a tutti i suoi problemi strutturali. Quindi, come dicevamo prima di Hogan sicuramente nello studio della partita è stato mandato nei punti molli della difesa di Pittsburgh, è stato testato il secondario non eccellente di Pittsburgh. Quindi da una parte abbiamo sicuramente una capacità enorme del coaching staff dei Patriots di leggere le partite, e dall'altra abbiamo forse la difficoltà, per non dire l'incapacità, che forse è un termine sicuramente duro e forse anche troppo offensivo, però c'è una difficoltà nel leggere le partite dei Patriots. Poi è chiaro, quando Brady gioca in determinati modi è difficilissimo fermarlo, come abbiamo detto giustamente domenica sera. Non avremo mai la risposta se quell'audible sia stato un qualcosa di studiato in precedenza per confondere e mischiare un po' le carte, o se Brady abbia effettivamente visto qualcosa e abbia cambiato di conseguenza l'azione. Però è mostruoso, cioè è una cosa impressionante cercare di battere questa squadra.
Massimo, stando sugli Steelers, nelle ultime sei partite giocate ai Pittsburgh Steelers, quindi le ultime quattro di regular season, scusami, tolta quella contro i Patriots, le ultime quattro di regular season e le due di playoff, tolta la prima contro Miami, e sappiamo come Miami si era presentata a Lions Field con Matt Moore come quarterback, tantissime assenze in difesa e linea di attacco, tolta quella partita, Pittsburgh non ha mai vinto con uno scarto superiore ai 7 punti. Non è che per caso settimana scorsa, quindi facciamo un attimo un po' di autocoscienza, noi li abbiamo sopravvalutati?
Ma forse li abbiamo sopravvalutati non solo la scorsa settimana, ma un po' tutta la stagione. Mi spiego. Per lungo tempo i Pittsburgh Steelers non erano qualificati ai playoff, soprattutto nelle ultime giornate, quando c'erano le proiezioni, diciamo, sulle squadre che si sarebbero qualificate ai playoff, gli Pittsburgh Steelers erano sempre un po' dietro, tanto che mi ricordo che anche in una delle nostre puntate ci chiedemmo se avevano ancora qualche possibilità di qualificarsi ai playoff o meno. Quindi vuol dire che anche durante la stagione non hanno avuto tutte queste prestazioni, come dire, schiaccianti rispetto agli avversari. Hanno giocato delle partite solide, hanno giocato bene le partite importanti, soprattutto verso la finale della stagione, e quindi si sono guadagnati il posto nei playoff in post season. Poi è ovvio che quando le partite cominciano a essere più difficili, più dure, evidentemente la vera consistenza della squadra è venuta fuori. Appunto, magari contro Miami sono riusciti ancora a mascherare un po', grazie anche alle precarie condizioni in cui i Dolphins si sono presentati, però poi, come si dice, i nodi vengono al pettine, per cui secondo me non li abbiamo sopravvalutati solo dalla scorsa settimana, ma forse abbiamo dato un po' troppo credito per il fatto che erano riusciti comunque ad acciuffare i playoff.
E Francesco, per andare a chiudere, ti faccio una domanda di quelle what if: cosa sarebbe successo se? E la prendo come spunto perché credo un po' tutti abbiamo visto, o via Twitter o sul sito NFL, il video di Martellus Bennett che balla insieme alle cheerleaders e festeggia la vittoria nella finale conference. Ma Francesco, se questa squadra avesse avuto anche un Gronkowski a pieno regime, si sarebbe comunque giocato il Super Bowl? Permetti una battuta, è una butad per darti il là per la risposta.
Sì, vabbè, non è una mancanza da poco per i Patriots quella di Gronkowski, però la vera forza dei Patriots è proprio quella, cioè riuscire a sopperire alla mancanza di un giocatore come Gronkowski senza che nessuno praticamente se ne accorga. Ecco, quella che è la vera forza di Belichick, la vera forza di questa squadra. Quindi certo, con Gronkowski probabilmente il punteggio sarebbe stato più ampio, la forbice sarebbe stata più larga, però diciamo che nessuno se ne è accorto, qualcuno si è accorto che mancava Gronkowski, non credo.
Eh sì, esatto, è vero, ed è questa un'altra abilità.
Se mi permetti, volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto prima Massimo riguardo al fatto di sottovalutare Pittsburgh. Io ho visto la partita contro Kansas City e direi che non li ho sottovalutati, anzi, proprio nella partita contro Kansas City io ho rivalutato la forza di questi Steelers. Non fosse altro che praticamente il primo punt gli Steelers l'hanno calciato praticamente alla fine del terzo quarto. Io contro Kansas City ho visto una squadra reattiva, una squadra in attacco soprattutto solida, una squadra che arrivava in red zone con una facilità estrema contro una delle migliori due o tre difese della NFL come quella di Kansas City, e quindi io non di sottovalutarli, li ho rivalutati per questa partita. Certo, sapevo che contro New England sarebbe stata comunque difficile, però a me come ha giocato contro Kansas City, Pittsburgh è piaciuta tantissimo. Certo, c'è stata la sterilità della red zone, perché sono riusciti a mettere i punti soltanto grazie al kicker, però entro le 20 Roethlisberger ci arrivava con estrema facilità, deridendo appunto una delle migliori difese della NFL. Quindi io almeno personalmente non li ho sottovalutati, anzi li ho rivalutati da questo punto di vista, ecco. Niente, volevo solo aggiungere questa mia considerazione.
Francesco, benissimo. Allora adesso facciamo riprendere un attimo fiato a Francesco, perché adesso passiamo all'NCAA con un argomento che desta in noi molta curiosità, quindi chiudiamo anche l'analisi della seconda finale di conference. Del Super Bowl parleremo ampiamente settimana prossima, del Pro Bowl diremo due cose più avanti, ma non faremo assolutamente un preview della partita perché non ne vale assolutamente la pena, e quindi apriamo.
Scusa, non c'è il podcast live del Pro Bowl?
C'è stata un'interferenza, Massimo, non abbiamo sentito.
Scusami,
poi magari me la ripeterai in privato quello che hai detto, sempre se avrai ancora un contratto con questo sito web. Benissimo, allora apriamo lo spazio NCAA, perché da un po' che ne parlavamo all'interno della redazione, per chi non segue in maniera così attiva il football universitario, una volta finita la stagione con tutti i bowl e la finale nazionale, se ne riparla a settembre, ma invece questa è una fase molto, molto importante per la costruzione di una squadra, perché è la cosiddetta fase del recruiting, cioè quella in cui le università cercano i migliori talenti negli Stati Uniti. Allora, Francesco, adesso con calma ci spieghi, ma guarda, a me per primo, cos'è il recruiting dell'NCAA, come funziona, quali regole ci sono, e poi dopo noi magari ti facciamo qualche domanda in base ai dubbi che ci rimangono.
Ok, sì, allora, diciamo che il recruiting è un processo molto importante ed è uno degli aspetti più interessanti, insomma, del college football, oltre che uno dei più complessi per la per l'infinità di regole, insomma, che ha. Innanzitutto, cosa vuol dire il recruiting? Come l'hai detto tu, recruiting significa che le università possono avvalersi delle prestazioni, appunto, dei giocatori in uscita dalle high school, un po' come succede nel draft NFL, no? Dove i migliori prospetti della NCAA appunto vengono scelti dalle varie squadre professionistiche. Diciamo che accade così anche nel recruiting, dove appunto c'è una lotta, insomma, tra le varie università per accaparrarsi i migliori giocatori in uscita appunto dalle high school. Diciamo che per fare ciò, di cosa hanno bisogno le università? Hanno a disposizione, o meglio, diciamo così, forniscono al giocatore reclutato una scholarship, che si tratta di una borsa di studio in cui allo studente atleta, perché in questa fase e per tutta la fase in cui i giocatori rimarranno al college verranno definiti con questo termine, appunto, studente atleta, dicevamo, una borsa di studio in cui allo studente atleta vengono pagate tutte le spese che dovrà sostenere durante i suoi anni al college, quindi parliamo di vitto, alloggio, di libri, dei corsi vari, tutto ciò, insomma, che concerne la sua vita accademica, oltre che naturalmente al materiale per poter giocare. Naturalmente per il recruiting c'è un limite, perché in FBS, che è il livello più alto della NCAA, le università possono avere fino a un massimo di 85 scholarship totali in generale, diciamo così, però annualmente hanno un limite di 25 borse di studio, quindi in totale nella scuola in un anno non ci possono essere appunto più di 85 giocatori con la borsa di studio, mentre è diverso il discorso della FCS, che è il gradino sotto appunto la FBS, dove le borse di studio allargite sono 63 al massimo, e un gradino sotto ancora c'è la Division 2, dove sono 36, e così via a scendere, a scalare. C'è da dire che le scholarship non sono tutte uguali, perché per esempio in FBS, che è il livello massimo appunto del college, la borsa di studio è onnicomprensiva, è completa e prevede tutti i benefici che ho nominato appunto poco fa, mentre per esempio nelle altre division, a partire appunto dalla FCS, oltre a full scholarship si parla anche di partial scholarship, cioè borse di studio che prevedono solo alcuni di questi benefici. Allora, diciamo che, fatto questo doveroso preambolo sulla parte iniziale, insomma, del recruiting, come si sviluppa questo? Allora, intanto, per la maggior parte degli studenti atleti questo processo inizia quando il giocatore ha il primo contatto con il coach. Ecco, naturalmente, parlando noi di football e parlando di top recruit, il giocatore in questione, avendo già gli occhi dei media puntati dalle high school, riceverà numerose telefonate, numerose lettere, numerose email appunto di coach e assistenti desiderosi di avere questo giocatore nel proprio campus. Quindi questo tipo di prospetti di conseguenza non dovranno fare altro che ascoltare, insomma, le varie proposte e valutarle. È diverso invece il discorso per gli studenti atleti che non hanno le attenzioni dei media, dove infatti il processo è un tantino diverso, nel senso che sono loro sono loro stessi, insomma, a cercare le università, a cercare i vari coach a cui manderanno i provini, insomma, per farsi notare. E soprattutto per questo tipo di studenti è molto importante la parola del coach dell'high school per cui giocano, perché questi allenatori hanno molti agganci nelle varie università e quindi potrebbero aiutare lo studente ad entrare in quella determinata scuola. Diciamo che questo processo di recruiting segue un calendario che viene diviso in quattro parti. Abbiamo il contact period, in cui i coach possono avere contatti faccia a faccia con il giocatore, cioè con lo studente atleta e con i suoi genitori, possono parlare al telefono e per email con loro, e andare addirittura nelle high school a guardare allenamenti e guardare partite. La seconda parte invece si chiama Evaluation Period, dove il coach può visitare la high school e scrivere o telefonare allo studente, ma non può avere contatti faccia a faccia all'interno del campus dell'università. La terza parte invece si chiama Quit Period e sta a significare che il coach può avere contatti con lo studente o con i suoi genitori solo all'interno del campus collegiale e comunque può scrivere o telefonare. Mentre l'ultima parte è si chiama la dead contact, e qui il coach non può avere contatti faccia a faccia con lo studente atleta, ma può solo comunicare attraverso il telefono e l'email. Ora che noi ci atteniamo al processo che riguarda i top recruiting, cioè quelli che hanno già le attenzioni dei media, perché sono i migliori giocatori in uscita dalle high school. Quindi questi giocatori, presi i contatti con il coach o gli assistenti, il loro processo continua con la visita ai vari campus. Anche qui le visite ai campus si dividono in due parti, nel senso che abbiamo la visita official e la unofficial, cioè ufficiale e non ufficiale. Quando parliamo di visita non ufficiale, è lo studente stesso che si deve pagare la visita al campus, si deve pagare il viaggio per raggiungere la scuola e tutte le varie attività che intende seguire durante la sua visita. Tuttavia ha qualche benefit, come per esempio possono essere biglietti per assistere alle partite, che secondo l'università, insomma, che lo studente va a visitare, è un benefit non da poco. Non ci sono limiti per questo tipo di...
Francesco, sì, dico, è un benefit non da poco, perché poi lo studente se li può rivendere e fare dei soldi, o perché comunque voglio dire... Scusa la domanda cattiva,
No, rivendere non credo. Mi pare a 3 biglietti, che quindi saranno per lui, solitamente vanno i genitori ad accompagnare lo studente per queste visite, quindi sarà un biglietto per lo studente e per i genitori, quindi non credo che sia un biglietto che si possa rivendere.
Ok, grazie. Capito? Solo così una battuta, perché insomma,
quello che ci stai dicendo. Parlando di college football, tutto può accadere, quindi non metterei la mano sul fuoco. Ecco.
Quello che ci stai descrivendo è un sistema molto, molto normato, molto più di quello che io stesso potevo immaginare, cioè proprio delle norme precise che disciplinano quello che si può fare con questi ragazzi. No?
Sì, infatti, questo appunto nelle visite non ufficiali al campus, che uno studente può fare tutte le visite che vuole, invece nelle visite ufficiali, dove è la scuola che ti chiama appunto a visitare il proprio campus, la scuola stessa appunto provvede a tutto e lo studente atleta ha tutto pagato, dal trasporto, dal vitto all'alloggio, alle attività extrascolastiche, oltre che lo studente può guardare gli allenamenti, parlare con i membri del team, assistere addirittura alle lezioni in classe e tanti altri benefici. Questa, la visita ufficiale, rispetto all'altra ha un limite, cioè un giocatore e uno studente atleta può fare un massimo di 5 visite ufficiali, naturalmente a 5 scuole diverse. Anche qui naturalmente ogni scuola, diciamo che ha un concetto diverso di visita ufficiale, nel senso che ci sono quelle scuole, quelle più ricche per intenderci, che ti vengono a prendere con l'autista, ti fanno dormire negli alberghi di lusso, ti fanno mangiare nei migliori ristoranti, nel campus insomma ti fanno fare tutto quello che vuoi, mentre ci sono altre scuole molto più spartane, ecco, così diciamo, così nei metodi, e quindi ti fanno magari dormire nella stanza insieme ad un altro giocatore della squadra, invece di farti mangiare al ristorante ti fanno mangiare in mensa e così via, insomma quello dipende dalle possibilità della scuola, insomma. Diciamo che dopo tutto questo processo in cui lo studente atleta comunque ha parlato con il coach, visitato il campus, visti gli allenamenti eccetera, si arriva alla scholarship, che è il vero succo insomma del recruiting. Nel caso appunto la borsa di studio venga offerta allo studente in questione, lo stesso studente appunto ha del tempo per decidere se accettare o meno. Naturalmente per loro si tratta di decisioni molto importanti che non vanno prese a cuor leggero, così, anche se per lo studente diciamo che anche un solo accordo verbale non è vincolante, perché molti appunto molti studenti atleti prendono degli accordi verbali in certe scuole, salvo poi decommittarsi, come si suol dire, da quella determinata scuola, magari anche pochi giorni prima del National Signing Day, che che è il giorno insomma più importante per questi studenti. Diciamo che ci terrei in questa fase a ricordare che noi stiamo parlando di recruiting per quanto riguarda il football, per quanto riguarda il football, perché a seconda della scuola, dello sport che si vuole fare, le regole per quanto riguarda appunto il reclutamento sono diverse. Tornando al signing day, è il giorno appunto in cui tutti,
esatto,
in cui...
aspetta, ti interrompo un attimo, così faccio una pausa, prendi fiato. Allora, abbiamo visto come ogni università cerca di accaparrarsi, consentivi il termine, i giocatori migliori della nazione, o come i giocatori che invece sono, diciamo, non sono ricercati, cercano di invece di farsi notare dall'università, e quindi gli viene fatta un'offerta. Hai spiegato cosa si intende con offerta? Non è un'offerta economica inteso come contratto, ma un discorso di scholarship, che per quello che costa una università magari privata negli Stati Uniti sono davvero tanti tanti soldi, se vai a, se andiamo a dargli un valore,
esatto,
economico.
Sì, sì.
Siamo arrivati a un punto in cui abbiamo finito la parte in cui il giocatore è andato a vedere il college, il giocatore ha chiamato, siamo in un momento in cui il giocatore deve dichiarare ufficialmente, quindi firmando quello che è l'iscrizione, che poi è l'iscrizione all'università, e quindi decidere dove andare. Questo si chiama il signing day. Quando è il signing day?
Allora, il signing day si svolge il primo mercoledì di febbraio. Ormai si svolge in questa data, dagli anni 80, dall'81 se non sbaglio, ed è appunto il giorno in cui chi ancora non ha firmato la lettera di intenti, perché di questo si tratta, che lo legherà all'università, appunto il giorno in cui firmerà davanti a tutta l'America, perché naturalmente insomma la firma di questa lettera di intenti da parte dei giocatori migliori è seguita dai media, che preparano delle vere e proprie postazioni giornalistiche nelle case appunto di questi giocatori. È il giorno appunto più importante per questi prospetti, e questo appunto con il National Signing Day si chiude, diciamo così, il processo di recruiting, spiegato naturalmente a grandi linee, Joe, perché è un processo talmente complesso e ha talmente tante sfaccettature che non basterebbero 2 ore per spiegare tutto. Naturalmente, ti ripeto, è quello il recruiting che avviene nel football, il processo più complesso. Ti ripeto, entrano in campo tante variabili e possono sorgere a questo punto alcuni problemi ed alcune condotte non proprio limpide da parte delle università. Infatti, essendo una pratica in cui gli studenti atleti non possono essere assolutamente pagati se non con questa borsa di studio, gli studenti atleti non possono ricevere doni, non possono ricevere regali, non possono ricevere soldi sotto banco per andare ad un'università piuttosto che in altra. Non sono rare da questo punto di vista le multe da parte della NCAA a quelle scuole appunto che non rispettano le regole, e diciamo che nella storia del college football ci sono state tantissime controversie legate al recruiting che hanno interessato università prestigiose come per esempio Alabama, Ohio State, Carolina, South Carolina, re appunto di aver frodato queste regole. Uno dei problemi che possono sorgere, uno dei problemi principali che può sorgere durante il recruiting è l'oversigning, cioè succede che prima del National Signing Day un'università abbia già raggiunto il limite di 25 borse di studio offerte, e durante la firma della lettera di intenti appunto un determinato studente atleta decide di scegliere proprio quel programma. Quindi l'oversigning può avvenire in due modi, cioè che si superi il limite delle 85 borse di studio che ha la scuola a disposizione, o che si superi il numero di 25 borse di studio annuali. Diciamo che la regola della NCAA permette un oversigning di 3 giocatori per anno fino ad arrivare quindi ad un massimo di 28 borse di studio. Naturalmente è una pratica che non è ben vista, è molto criticata da media e tifosi che appunto considerano le università che utilizzano questo oversigning come delle università non etiche, e molti insomma vorrebbero la revisione di questa regola. Tuttavia appunto ci sono degli escamotaggi che queste università utilizzano, a volte sono escamotaggi illeciti, molte volte però sono illeciti, perché ricordiamo per esempio le indagini svolte dall'NCAA ad Urban Meyer con Ohio State, per esempio nel 2011, la famosa Houston Nutt Rule, che deve il proprio nome a Houston Nutt, che era l'allenatore di Ole Miss, che nel 2009 addirittura promise ben 37 scholarship e costrinse la SEC ad accettare fino ad un massimo di 28 borse di studio.
Quindi praticamente questa regola dell'ampliamento nasce perché qualcuno se ne era approfittato, diciamo, per cercare di tappare una falla che si era creata.
Esatto, molti problemi oltretutto li ha avuto Nick Saban e Alabama, quando per esempio nel 2010 ci fu l'inchiesta addirittura del Wall Street Journal, che scoprì che l'università di Tuscaloosa rilasciava alcuni giocatori che avevano problemi fisici ampiamente superabili, diciamo così, per offrire a giocatori migliori la scholarship. Oppure per esempio Les Miles, che è l'ex coach di LSU, che ad agosto del 2010, con la scuola che era già al limite delle borse di studio, chiese a due giocatori di aspettare fino a gennaio 2011 per ricevere la scholarship promessa, pratica questa che viene chiamata gray shirt. Oppure ci ricordiamo per esempio Steve Spurrier per South Carolina, oppure le accuse a varie università di offrire doni come automobili, come successe sempre ad Alabama per Derrick Henry, che appunto si fece fotografare all'indomani della firma della lettera di intenti con una Corvette, mi pare, o addirittura appunto accuse di soldi sotto banco ai giocatori per accettare la borsa di studio di una scuola piuttosto che di un'altra. Ecco, diciamo che il college football sembra un mondo pulito, perché alle vittorie della squadra, insomma, si dovrebbe anteporre la crescita dello studente in campo accademico prima di tutto e poi in quello sportivo, mentre la storia, insomma, ci ha insegnato e ci insegna ancora oggi che non è tutto oro quello che luccica.
Francesco, soprattutto chiudi pure, vai.
No, dicevo che soprattutto università appunto come Alabama, come Ohio State, che ogni anno fanno incetta di five star, cioè dei migliori giocatori in uscita dalle high school, hanno sempre gli occhi addosso da questo punto di vista, destano sempre sospetti sul come questi giocatori, insomma, vengano reclutati, perché Alabama già quest'anno, se non sbaglio, ha già reclutato 8-9 five star, che sono una quantità impressionante di giocatori, ecco.
Ma per andare a chiudere, Francesco, questi giocatori, diciamo, si iscrivono all'università, ma scusami davvero l'ignoranza, ma si parte dal presupposto che però che questi ragazzi passino la high school, cioè che la loro promozione è praticamente già sicura quando finiscono, perché io me lo vedo uno che firma per l'Ohio State di turno, ma se poi non supera l'anno scolastico?
Sì, allora, anche qui ci sono state alcune scuole che sono state punite, hanno visto anche dei bowl, cioè si sono viste defraudate dei bowl proprio per questo motivo, perché ci sono alcune università che appunto non pensano minimamente alla vita accademica dei loro studenti, per appunto farli andare avanti con l'università e per poterli avere sempre in campo, diciamo che decidono o di truccare gli esami, decidono addirittura di mettere un tutor a questi giocatori che magari faccia il compito in classe per lui, insomma è un mondo un po' sporco, diciamo così, ne esce una ogni giorno, ecco, dall'NCAA di questo tipo di infrazioni, ecco. Quindi capita anche che c'è lo studente che è bravissimo, è un fenomeno nel football, ma è una frana a scuola, però in qualsiasi modo viene aiutato a superare il corso di laurea. Addirittura c'era un'università, ora talmente ce ne sono tante, non mi ricordo neanche chi fosse, che si inventava dei corsi di laurea appunto per questo tipo di studenti, che erano delle frane a scuola ma erano assolutamente fondamentali per la squadra di football. Quindi ripeto, sembra un mondo dorato perché ci sono gli studenti atleti, perché comunque la maggior parte di loro esce con una laurea in tasca, però ripeto, non è tutto oro quello che luccica.
Perfetto, Francesco, grazie mille. Ti diamo già i compiti per settimana prossima e prendiamo spunto dalla notizia, anche quella di oggi, di questa notte, ora italiana, della gita che farà in Italia Jim Harbaugh e i suoi Wolverines, sì, di Michigan. Ad aprile saranno a Roma per una settimana per combinare cultura e sport, nel senso che visiteranno la città, visiteranno un orfanotrofio, visiteranno le caserme americane della zona e si alleneranno per tutta la settimana presso il campo sportivo della, della Roma, della,
che sì, a Trigoria,
a Trigoria, la Roma che ha un presidente americano, e addirittura faranno uno scrimmage aperto. Allora, il compito per la settimana prossima è: quali sono le regole che disciplinano l'off season di un'università? Sono anche quelle, so che sono molto strette, non ci si può allenare sempre. Uno pensa, ma sì, qui si allenano sei volte al giorno e tutto, invece no, le regole sono molto strette, che addirittura vanno a limitare il numero di ore proprio che puoi passare sul campo. Addirittura c'è qualcosa di nuovo che dal 1° di agosto vieta la possibilità di andare a fare i camp da altre parti che non c'è l'università. Ma questo è il compito per settimana prossima. Quindi come
va,
funziona
benissimo
una università, una squadra, scusami, di football universitaria off season. Quindi grazie Francesco, chiudiamo il capitolo di NCAA, davvero davvero molto interessante, sono tutte cose che, di cui magari o si legge poco o ci si interessa poco, e grazie Francesco aumentiamo la nostra conoscenza. Abbiamo ricevuto una domanda dal, dal nostro pubblico, dal nostro Luca, che è un nostro ci fa davvero tanto piacere che arrivi con le domande, che potete inviarci anche voi via mp3info@addol.org, ci mandate il file mp3, mp4, mp3u, quello che volete, poi trovo il modo di farlo sentire. Quindi sentiamo la domanda di Luca.
Buongiorno a tutti. Nell'era dei New England Patriots firmata Belichick, Tom Brady, 17 anni, quindi abbiamo 201 vittorie, 71 sconfitte, 4 Super Bowl, 11 partecipazioni al championship, di cui 6 consecutive. Vi faccio una domanda semplice semplice: stiamo parlando della squadra più forte di tutti i tempi? Cosa ne pensate?
La domanda di Luca vuole essere semplice semplice, ma non lo è affatto. Insomma, la risposta, adesso sentiamo cosa ne pensano anche le altre persone collegate. Gli ultimi 17 anni dei Patriots, con tutte le vittorie che hanno ottenuto e che Luca ha riepilogato in maniera molto precisa, quindi con tutte le vittorie che hanno ottenuto, insomma, i Patriots, Brady e Belichick, si possono definire la miglior squadra di sempre della NFL? Massimo.
Allora, quanti anni ho di tempo per
guarda,
rispondere?
Guarda, secondo me, visto che siamo già a 1:10, se riusciamo a portare a casa tutto in 10 minuti sarebbe l'ideale.
Ecco, allora, facciamo una premessa. 17 anni sono tanti per considerare una squadra. Tant'è che, se non vado errato, in questi 17 anni gli unici la costante per i Patriots sono Brady e Belichick, tutti gli altri sono cambiati. Per me una squadra più forte di ogni epoca, ammesso che si possano fare questi tipi di raffronti tra epoche diverse, squadre diverse, momenti diversi, non può essere una squadra che cambia così tanto. Quindi per forza di cose il limite temporale deve essere più ristretto. Diciamo che si può parlare di una franchigia, di una dinastia, secondo me, una dinastia che dura più delle altre, di tutte le altre che ci sono state, perché appunto l'arco temporale è veramente troppo ampio. Però diciamo che, parlando di squadre, secondo me ci sono almeno altre 2-3 squadre, queste sì, perché nell'arco di una decina di anni hanno mantenuto comunque lo stesso nucleo di giocatori, erano altri tempi, altre regole, per carità. Però io citerei i Green Bay Packers del 29-30-31, dei tre titoli consecutivi di Lambeau, sempre Green Bay, quelli però di Vince Lombardi, che in una decina di anni hanno vinto 5 titoli giocando 6 finali, ma soprattutto i Cleveland Browns, che fra il 46 e il 57 hanno giocato 11 finali in 12 anni, di cui 10 consecutive vincendo diversi titoli. Quindi queste tre squadre secondo me sono superiori ai Patriots di adesso.
Beh, non è male come paragone, Massimo, cioè non è male le squadre a cui li hai paragonati, secondo me, cioè, voglio dire, andarsi a paragonare con davvero la storia di questo sport vuol dire che qualcosa sei, ecco, qualcosa lasci,
sì, sicuramente.
La cosiddetta legacy, come dicono gli americani, qualcosa degli libri di storia rimane, ecco.
Sì, sì, sicuramente aggiungo solo questa piccola cosa per precisare, non voglio dire che sono una squadra come le altre, i Packers, i Patriots di questi ultimi anni sono al top di sempre, però appunto secondo me stanno in quella elite tra cui ci sono queste squadre che a mio parere hanno fatto qualcosa di più grande dei Patriots di adesso.
Gabriele, tu sei giovane, Gabriele, quindi diciamo che giovane vuol dire che questi 17 anni non sei riuscito neanche a viverli tutti dal punto di vista del football, però avrai letto tanto, sai com'è, sai qual è stata più o meno la storia della NFL, ma quello che ci devi sapere è il parere di una persona che si è avvicinata al football americano proprio in questi ultimi anni.
Certamente per quello che ho vissuto io di football, i Patriots sono sempre stati la squadra un po' da battere, soprattutto in AFC, sono poi una presenza costante anche al Super Bowl, perché in uno sport difficile, complicato, in cui la componente infortuni è enorme, una squadra che va al Super Bowl per 7 volte è veramente, veramente tantissimo. Pensare che in altri sport come il basket andare 7 volte in finale è difficilissimo, eppure nel basket c'è una componente infortuni che pesa meno, il talento singolo è più forte, invece i Patriots sono sempre, sempre lì. Per quello che io ho vissuto di football, per quelle che sono le mie sensazioni, per come lo vivo, in questi anni i Patriots sono sicuramente una costante, sono sicuramente una delle squadre che avrà un posto nella storia della Lega, e magari se dovesse vincere questo, e perché no, magari anche altri titoli, sicuramente nella leggenda. Poi per fare paragoni con altre squadre del passato non mi sbilancio, perché non conosco, cioè più che altro non è tanto il conoscere, ma è quanto il percepire la sensazione che certe squadre, certi momenti storici, sportivi e non, emanino. Quindi io so di quello che provo adesso vedendo i Patriots, ma non so chiaramente di cosa avrei potuto provare vedendo altre squadre nel passato. Per quello che mi riguarda, sono comunque una squadra che entrerà nella storia di questo sport.
Francesco, il tuo parere?
Sì, allora diciamo che è molto difficile fare paragoni di questo tipo, perché la storia, insomma, soprattutto quella del football americano, ci ha portato tantissimi esempi di squadre migliori, insomma, di squadre non migliori, di squadre forti, di squadre invincibili. La prima che mi viene in mente è naturalmente la Miami della stagione imbattuta, e credo che, come la maggior parte, insomma, dei media, degli analisti, indichino quella come la migliore squadra di tutti i tempi. Diciamo che è una valutazione anche soggettiva, uno ha un parere, uno ne ha un altro, e non si arriverà mai alla conclusione finale, ecco, così come avviene per il calcio con Pelé e Maradona, insomma, chi dice Pelé, chi dice Maradona, non si arriverà mai ad un compromesso. Quindi è difficile per me fare paragoni di questo tipo su quale sia la squadra migliore di tutti i tempi. È una squadra, la New England di Brady e Belichick, che verrà sicuramente ricordata, rimarrà negli annali della storia di questo sport, però non me la sento, insomma, di fare paragoni, di dire se è migliore questa o migliore un'altra squadra, ecco, non sono di quei paragoni in cui io mi azzardo a dire un'opinione, ecco, ognuno può avere la sua, ognuno può dire che la Miami della stagione perfetta è la migliore, chi può dire di Cleveland Browns, come ha detto Massimo, chi può dire Green Bay di Lambeau piuttosto che di Lombardi, insomma, squadre fortissime, questo sport ce ne ha portato tante, esempi ce ne ha portato tanti, quindi New England è una delle tante che entrerà negli annali di questo sport, ecco.
Dico anch'io qua la mia, invito chi è arrivato ad ascoltarci fino a questa ora e 20 minuti, di usare i commenti sull'articolo, sulla pagina Facebook per esprimere il parere su questa davvero bella domanda che ci ha fatto Luca. Io da questo punto di vista qui la penso come Massimo, nel senso che più che contare il singolo anno, l'esempio che ha fatto prima Francesco sulla Miami perfetta, che poi ne ha 22 di Super Bowl, quella squadra, una da perfetta e una da quasi, però secondo me quello che davvero dà tono a questi New England Patriots è proprio il periodo di tempo in cui stanno ottenendo risultati e successi, che sono in 17 anni, che ci ricordava prima Luca, che secondo me, ripeto, è da lì anche la forza di una squadra o di una franchigia vera e propria, perché come ho detto Massimo, alla fine in campo Brady c'è rimasto, quindi più che della squadra è la franchigia l'abilità, che non il singolo. Quindi anche in questo caso forse potremmo, spaccando il cappello in due, poter parlare di squadra più forte della NFL, o comunque squadra migliore della NFL nella storia della NFL, e franchigia. E su questo discorso potremmo davvero allora dire che probabilmente la squadra più forte sono quei Cleveland Browns che ricordava Massimo, i Packers versione Lambo o versione Lombardi, e magari per i Patriots possiamo parlare di franchigia migliore di sempre. Ecco, sono questi forse anche i punti su cui si può impostare un discorso del genere, che è bello quanto complicato e semplice allo stesso punto di vista. Ecco, l'abilità insomma nostra, e che sono contento che siamo riusciti a dimostrare questa sera, che bisogna cercare di ragionare con la mente pulita e non ovviamente da tifoso, perché più o meno tutti tifiamo una squadra o abbiamo una passione per una squadra, ma cercare di ragionare su quelli che sono poi i fatti veri e propri. Perfetto, quindi se qualcuno vuole aggiungere il suo parere, i commenti sono a vostra disposizione. Se avete domande da farci, ci dovete mandare per iscritto, oppure se avete voglia, ci fa piacere sentire la vostra voce, info@addol.org. Ok, ringraziamo ancora Luca per l'ennesima volta, perché ci fa sempre piacere rispondere alle sue domande. Ci avviciniamo a quello che è l'ultimo argomento. Non avremo i pronostici, avremo da celebrare chi è stato bravo settimana scorsa, ma non abbiamo i pronostici. Parliamo velocemente di Pro Bowl. Vi faccio una domanda secca: siate onesti, non siate superficiali, datemi una risposta, come se fosse una domanda raffica, ecco, dai, che non abbiamo questa settimana. E prima di parlare di Pro Bowl e della formula di quest'anno, ritenete che il Pro Bowl possa comunque esistere anche se non vi dovesse piacere, o debba proprio essere cancellato? Massimo?
No, io non dico che lo guardo in diretta come magari delle partite importanti, però lo guardo sempre con piacere. Mi piacerebbe che tornasse a essere dopo il Super Bowl e non prima del Super Bowl.
Gabriele?
Sono concorde con Massimo. Pro Bowl si guarda, più che altro personalmente mi piace piuttosto vedere il contorno che non la partita in sé, le interviste dei giocatori e queste cose qua un pochino più simpatiche, però sarebbe meglio dopo il Super Bowl sicuramente.
Francesco?
Ma sì, guarda, per me il Pro Bowl è come la corazzata Potionchi, quindi ho poco da dire, perché non lo guardo, non l'ho mai guardato, non mi piace, proprio una, come dire, una pagliacciata, ecco, chiamiamola così. Guarda, il 28, il giorno del Pro Bowl, c'è il Senior Bowl, dove giocano i senior appunto dell'NCAA, che saranno la maggior parte di tutti i prospetti che andranno ad arricchire il draft, quindi mi concentrerò sicuramente su quello piuttosto che sul Pro Bowl.
Francesco, prendo un pensiero laterale: per il Senior Bowl ci sono delle convocazioni, e se sì, fatte da chi?
Sì, allora, il Senior Bowl ci sono due squadre, che sono il Team Nord e il Team Sud. Ci sono delle chiamate che vengono fatte, poi naturalmente il giocatore in questione decide se giocare o no il Pro Bowl. È una specie di invito, ecco, diciamo così, okay. Di il Senior Bowl, scusami, sì. è una sorta di invito, e gli allenatori sono gli allenatori dei due team, Nord e Sud, sono due allenatori della NFL. L'anno scorso furono l'allenatore di Jacksonville e l'allenatore di Cleveland. Quest'anno sinceramente non mi ricordo. Comunque gli allenatori sono due allenatori della NFL. Niente, parteciperanno tutti i senior naturalmente, quindi quelli che hanno finito l'università, e in mezzo a questi ci sono tantissimi prospetti interessanti per il draft.
Beh, bello, c'è la scelta, uno può scegliere se guardarsi il Pro Bowl, guardarsi il Senior Bowl, guardarsi tutti e due, quindi. Tornando al Pro Bowl, allora, la Formula 2017, molto velocemente, ritorna all'antico, non ci sarà più il draft tra Michael Irvin e Jerry Rice, che sceglievano liberamente, formavano le squadre, scusate, liberamente sui giocatori che erano stati votati da pubblico, allenatori e giocatori stessi. Si ritorna alla formula AFC contro NFC, quindi divisi per conference. La grande novità di quest'anno è che giovedì, e secondo me è quello che dobbiamo registrare e vedere in differita, ci sarà lo Skill Challenge, in cui i giocatori convocati per il Pro Bowl si metteranno alla prova in particolari prove di abilità. Una di queste è il dodgeball. Massimo, cos'è il dodgeball?
È palla avvelenata.
Palla avvelenata. Palla avvelenata che è presente su proposta di Joe Thomas, il tackle dei Cleveland Browns al suo decimo Pro Bowl, e che ha detto che non credeva che venisse presa in considerazione dall'NFL, ed è contentissimo perché molti giocatori dicono che è una prova di abilità incredibile, perché bisogna muoversi, evitare i palloni, eccetera eccetera. La seconda prova di abilità è una staffetta, una normale staffetta, quindi si corre divisi per squadre. La terza prova di abilità invece è riservata ai quarterback, che dovranno colpire dei bersagli in movimento lungo il campo, e la quarta e ultima prova di abilità invece vedrà quarterback e ricevitori che dovranno così mettere in mostra le loro doti, le loro capacità. E forse questo è l'aspetto forse più divertente di questa manifestazione. Ricordiamo che il Pro Bowl ha delle regole particolari, per esempio no blitz, punt automatico al quarto down, insomma tutte quelle regole che cercano di preservare la salute dei giocatori. E vi ricordo che
se ci sono tutte queste novità già si può guardare, ecco.
Ecco, è il giovedì questo, così domenica sei libero per il
Senior
Bowl, esatto, questo è il giovedì sera. Vi ricordiamo che il Pro Bowl è fondamentalmente una manifestazione che è voluta tantissimo dal sindacato giocatori, perché comunque è un modo in cui i giocatori vengono premiati per la loro stagione, e oltre ad avere vitto e alloggio gratuiti per loro e per la famiglia. E quest'anno il Pro Bowl si gioca a Orlando in Florida, non più alle Hawaii, e questo non è stato gradito molto dai giocatori. Hanno anche un premio in denaro. Attenzione, il premio in denaro non viene dato a chi è stato scelto, ma a chi parteciperà fisicamente al Pro Bowl. Quindi se un giocatore non parteciperà al Pro Bowl perché fa parte di una delle due squadre finaliste, o perché è infortunato, o perché non c'ha semplicemente voglia, non è un obbligo andare, non riceverà i 20 o 30 mila dollari che spettano al giocatore. Quindi questo per dire che alla fine anche il Pro Bowl ha il suo giro di soldi, che contando che parliamo di NFL si può dare per scontato. Ok, perfetto, col Pro Bowl possiamo chiudere, siamo arrivati al termine della nostra 20ª puntata di Scusate il disturbo, un'ora e mezza, insomma ormai i nostri 90 minuti non ce li facciamo mancare, ma perché c'è tanto da dire, abbiamo tantissima voglia di parlare, fidatevi, ci conteniamo anche per non diventare poi noiosi. Allora, innanzitutto ringrazio Massimo Foglio.
Grazie a te e grazie a tutti per averci ascoltato.
Gabriele Barzalotti.
Grazie Giovanni e grazie a tutti gli ascoltatori.
Francesco Fele.
Grazie Giovanni, grazie a tutti Massimo, Gabriele e a tutti gli ascoltatori.
E da Giovanni Ganci una buona serata, buongiorno, buon viaggio in qualsiasi posto voi ci ascoltate. Vi ricordo, i commenti ci sono a vostra disposizione, scrivete quello che rispondete alle domande, insomma fate come se fosse casa vostra. Grazie ancora, era la 20ª puntata di Scusate il disturbo.